www.edigio.it e la storia continua. Nasce il fatto e l'umanità scopre l'importanza dell'informazione. Diminuisce il prezzo della carta, si diffonde l'uso degli occhiali, il torchio di Gutenberg e immette nel corso della storia la rivoluzionaria presenza del libro. Finisce l'era della cultura orale e prevalentemente quella mnemonica. Nasce il fatto e l'umanità scopre l'importanza dell'informazione. Segue dalla precedente. Tre anni dopo erano sul mercato 300.000 copie di opere di Lutero. I volantini portarono le sue parole in ogni villaggio, vignette satiriche informarono sulla situazione anche gli analfabeti. E la scelta del volgare da parte di Lutero esercitò una forte attrazione sul nascente nazionalismo dei principi protestanti tedeschi. «La stampa», disse Lutero, «è la migliore tra le invenzioni divine». La prima guerra propagandistica era stata vinta. La nuova possibilità di diffondere le proprie idee fu colta avidamente da tutti coloro che desideravano esercitare un'influenza sugli altri. Gli stampatori stessi ne avevano mostrato il modo con la loro pubblicità. Ora, l'uso di volantini modificò radicalmente la possibilità di comunicare. Volantini venivano affissi ovunque, stimolando così la domanda di istruzione e di alfabetismo da parte di coloro che non erano in grado di leggerli. L'opinione pubblica veniva ora plasmata per la prima volta, nutrita da appelli che facevano leva sull'emotività e sulla convinzione che ciò che era stampato fosse vero. Le monarchie centralizzate usarono la stampa per accrescere il loro controllo sulla popolazione e per tenerla informata su nuove ordinanze e riscossioni di tasse. Poiché il numero sempre maggiore di documenti in circolazione aveva origine da tipografie chiaramente identificabili, era facile per la Chiesa e per lo Stato imporre controlli su tutto ciò che si poteva e non si poteva leggere. In conseguenza, ora che la dissidenza aveva una voce più alta, sia che si esprimesse con fervore nazionalistico, promosso a sua volta dall'uso della stampa locale e nella lingua locale, sia come religione. La persecuzione e le guerre religiose che devastavano l'Europa ricevettero un impulso dalla stampa, poiché ciascuna parte si servì della propaganda per infiammare il fervore dei propri sostenitori. Nell'arena politica, la stampa fornì allo Stato nuove armi di controllo. Man mano che l'alfabetismo si diffondeva nella popolazione, si poteva prevedere che la gente leggesse articoli di fedeltà al governo e che li sottoscrivesse. Il semplice giuramento non era più sufficiente e in ogni caso lo si poteva sconfessare. Non si poteva invece negare di aver apposto la propria firma in calce a un testo stampato in modo chiaro. Quest'uso rappresentò la prima apparizione del contratto moderno e con esso venne la centralizzazione del potere dello Stato. Attraverso la stampa, il monarca aveva un accesso diretto alla popolazione. Non doveva più preoccuparsi dei baroni e della loro rete di fedeltà locali. Proclami e manifesti venivano stampati per essere letti da ogni pulpito. Testi stampati di rappresentazioni teatrali venivano finanziati per elogiare la politica del re e conferirle validità. venivano diffuse xilografie che glorificavano le sue grandi imprese. L'imperatore Massimiliano d'Austria ne fece stampare una intitolata L'Arco di Trionfo, che riproduceva semplicemente il suo nome in una scenografia monumentale. Furono scritti canti politici, motti e slogan. Lo scopo era quello di favorire l'identificazione del regno con il sovrano, rafforzando in tal modo la posizione di quest'ultimo. Una guerra divenne nota come la guerra del re. Si riscuotevano tasse per far fronte ai bisogni di re. Si stampavano e distribuivano preghiere per la sua salute. In Inghilterra esse furono inserite nel Book del Common Prayer, il libro liturgico ufficiale della Chiesa d'Inghilterra. Per la prima volta si poté vedere il nome del proprio paese stampato su volantini affissi a ogni angolo di strada. Sulla carta moneta francese a volte appariva il viso del re. La stampa produsse un nuovo modo di vivere e pensare. Per la prima volta fu facile conoscere avvenimenti e persone di paesi lontani. L'Europa divenne più consapevole delle sue differenze regionali di quanto non fosse mai stato in passato. Man mano che il latino andò cedendo il passo alle lingue volgari, favorite dalle stamperie locali, queste differenze divennero sempre più manifeste. La stampa stimolò inoltre mode internazionali, non solo nell'abbigliamento, ma anche nelle maniere, nell'arte, nell'architettura, nella musica e in ogni altro aspetto della vita. In tutto l'impero asburgico fu disponibile il libro di modelli di acconciature in stile spagnolo. Il torchio da stampa portò l'Italia in primo piano dinanzi al mondo. Elesse questo paese per un secolo o più ad arbitro del gusto e aiutò il Rinascimento a sopravvivere in Europa, più a lungo e con maggiore efficacia di quanto sarebbe stato altrimenti. La diffusione della stampa ridusse l'importanza della memoria. Man mano che l'apprendimento andò orientandosi sempre più sui testi stampati, la tecnica del teatro della memoria cadde in disuso. Fu utilizzata sempre più spesso la prosa, poiché il valore mnemonico della poesia era diventato meno importante. La stampa eliminò molte delle funzioni di insegnamento che erano connesse all'architettura ecclesiastica, dove la scultura e le vetrate colorate servivano a richiamare alla memoria storie bibliche. Nel VI secolo il Papa Gregorio aveva sostenuto che le statue erano i libri degli analfabeti. Ora che i fedeli sapevano leggere e scrivere, le statue non assolvevano più a questa funzione. La stampa rafforzò così le tendenze iconoclastiche fra i riformatori. Se le parole divine erano disponibili a stampa, che bisogno c'era di versioni ornamentali? Le chiese, semplici disadorni dei protestanti, rifletterono la nuova concezione letteraria. L'arte in generale cominciò a raffigurare sempre più stati emotivi e individuali, interpretazioni personali del mondo. Era l'arte per l'arte. La stampa eliminò il bisogno di un patrimonio iconografico comune e così facendo distrusse la memoria collettiva che aveva sostenuto le comunità preletterate. Ebbe inizio anche un nuovo genere di libri illustrati per bambini, come il Catechismo di Lutero, e in seguito Orbis Rerum Sensualium Pictus, cioè il mondo illustrato di Comenio. Questi libri e altri servivano a continuare le vecchie immagini in forma nuova. Uno dei risultati principali della stampa fu l'emergere di un sistema più efficiente di catalogazione. Con più di un migliaio di edizioni riprodotte dallo stesso originale, la collezione di libri divenne di moda e queste collezioni avevano bisogno di essere catalogate. Gli stampatori avevano inoltre cominciato a identificare i loro libri per titolo e per autore, cosicché era più facile sapere di che cosa un libro trattasse. La catalogazione comportò un'altra nuova capacità. La gente incominciò a imparare l'alfabeto, che fino all'avvento della stampa era stato poco usato. I primi stampatori si resero conto che i loro libri si vendevano meglio se avevano un indice. Al tempo dei copisti, l'uso di indici, quando era praticato, era stato conseguito attraverso linguette fissate al lato di un foglio di pergamena. Un abate realizzò il primo catalogo alfabetico a Basilea nel 1494, il Liber Descriptoribus Ecclesiasticis. Il suo successore andò oltre. La sua idea era quella di creare una vasta bibliografia universale che elencasse tutte le opere latine, greche ed ebraiche nella loro prima edizione a stampa, usando come fonte elenchi redatti da editori e cataloghi di stampatori. Nel 1545 egli pubblicò la Bibliotheca Universalis, che elencava 10.000 titoli e 3.000 autori. Nel 1548 fece seguire le Pandectae, un catalogo di 19 sezioni separate, dedicate ciascuna a una disciplina accademica. Ciascuna sezione conteneva voci che stabilivano dei riferimenti incrociati fra autore e titolo, con dediche che includevano astutamente gli elenchi dei libri dei vari editori. L'opera conteneva più di 30.000 voci. Il nuovo interesse per la catalogazione condusse a un'analisi più concreta dei testi anteriori. Al padre di Machiavelli fu chiesto di fare un indice analitico della Deche di Livio da Vespasiano e da Bisticci, anziché adottare l'impostazione propria dei copisti di elencare tutto secondo i principi morali. Redigendo tale indice, Bernardo Machiavelli fece ampi elenchi di flora e fauna, nomi di luogo e di altri dati concreti. La nuova disponibilità di dati e il nuovo concetto di informazione come scienza in se stessa rese la collazione e l'uso dei dati più facili che in passato. Il contributo principale dato al sapere dei torchi da stampa consistette però nell'esattezza della riproduzione. Quando si cominciò a prestare attenzione alla paternità dei libri, gli autori divennero più diligenti. Dopotutto, il testo poteva essere letto da persone che conoscevano l'argomento meglio dell'autore stesso. Inoltre, ogni autore poteva ora scrivere basandosi sulle opere di precedenti esperti dello stesso settore. La cultura trasse un grande beneficio dal fatto di non dover tornare ogni volta ai principi di base, cosicché le idee potevano progredire e proliferare. I testi furono collazionati e corretti da revisori in possesso di una conoscenza specialistica locale. Le informazioni divennero più attendibili. La disponibilità di un maggior numero di libri incoraggiò un'attività più interdisciplinare, nuove combinazioni di sapere e nuove discipline. Fra le prime opere pubblicate ci furono tabelle di matematica e di arte della navigazione, avidamente ricercate da un numero crescente di capitani di mare. I prontuari di calcoli facilitarono la vita tecnica e commerciale. Il fatto stesso che immagini identiche potessero essere osservate simultaneamente da molti lettori fu già in sé una rivoluzione. Ora il mondo era aperto ad analisi da parte di tutti i membri della comunità. Al mistero dell'essenza e della sostanza intangibile creato da Dio subentrarono dei disegni realistici che utilizzavano la nuova scienza della prospettiva per misurare e descrivere maticamente la natura. Il mondo non solo era misurabile, ma poteva essere tenuto in pugno dalla consapevolezza e dalla che la stessa esperienza era condivisa da altri. Emersero nuove scienze della natura, nate da questa capacità di unificare l'immagine e la descrizione del mondo. Questi nuovi indirizzi presero l'avvio dalla pubblicazione allo studio di testi classici. Ben presto, però, gli europei cominciarono a descrivere autonomamente il mondo attorno loro. A Zurigo, nel 1551, un certo Gesner pubblicò il primo volume della Historia Animaliamum, della Historia Animalium, un compendio di tutti gli animali menzionati nei testi a stampa lui noti. Entro il 1558 ne sarebbero usciti altri tre volumi. Il quinto, postumo, uscì nel 1587. Nel 1553 e 55 Pierre Belon di Le Mans pubblicò le sue Storie naturali dei pesci e degli uccelli. Nel frattempo, nel 1530, Otto Brunfels aveva pubblicato il suo primo libro sulle piante, Herbarum vivae eicones, cioè immagini vive delle erbe. Nel 1542 fu la volta della Historia Stirpium, storia naturale delle piante. Quattro anni dopo, Georg Bauer pubblicò la sua opera sui fenomeni sotterranei con lo pseudonimo di Agricola, che era la traduzione in latino del suo cognome. Bauer in tedesco significa contadino. Nel 1556 Bauer era ispettore alle miniere di Boemia e pubblicò il grande De Re Metallica, cioè sui metalli e sulle miniere. La stampa diede un impulso radicale alla trasformazione del modo di vivere della società, ancora così condizionato dal passato, aprendo la via al futuro e al progresso. L'etica protestante, diffusa dalla stampa, esaltava le virtù del duro lavoro e della parsimonia e incoraggiava il successo materiale. La stampa sottolineò questo atteggiamento. Se il sapere poteva essere attinto dai libri, era passato il tempo di una autorità indiscutibile. Perché i vecchi dovrebbero essere preferiti ai giovani, se questi ultimi, con lo studio diligente, possono acquisire lo stesso sapere? Era cominciato il culto della giovinezza, quando i giovani cominciarono a farsi strada nelle nuove discipline scientifiche rese possibili dall'unificazione dell'informazione dei testi e si dedicarono logicamente all'esplorazione di nuove aree di pensiero. Era nata così la specializzazione, linfa vitale del mondo moderno. La stampa permise agli specialisti di rivolgersi ad altri specialisti e di migliorare il loro lavoro attraverso una contrazione di risorse. I ricercatori cominciarono a scrivere l'uno per l'altro, nel linguaggio della loro disciplina, il gergo della scienza moderna. E con questo interscambio specializzato venne il bisogno della precisione dell'esperimento. Ogni autore gareggiava con i colleghi per la precisione delle osservazioni e incoraggiava lo sviluppo di strumenti che potessero accrescerla. La conoscenza divenne qualcosa che doveva essere verificato a una scala convenuta. Quel che era provato diventava un fatto. Qui nasce il fatto. La stampa è all'origine del nostro modo moderno di ordinare il pensiero. Ci ha abituati a una visione netta della verità. Ci ha distolti dall'eccessivo rispetto per l'autorità e per il passato, incoraggiandoci a un'analisi fondata sulle osservazioni comune, empirica. Questa impostazione rendeva inoltre i fatti superati quasi subito dopo la loro pubblicazione. Facendo tramontare i vecchi modi mnemonici e la memoria collettiva della comunità, la stampa isolò ciascun individuo in un mondo in precedenza ignoto, lasciandolo però in cambio capace di condividere un mondo più vasto, concentrando la conoscenza nelle mani di coloro che sapevano leggere. La stampa fornì allo specialista intellettuale il controllo sugli analfabeti e sui profani. Ci diede il ritmo di mutamento attuale e, d'altra parte, mise in risalto la difficoltà di comunicare fatti specialistici. Al tempo stesso, però, la stampa diede a tutti coloro che sapevano leggere la possibilità di avere accesso per la prima volta al sapere collettivo del mondo, di esplorare la mente di altri e di accostarsi ai misteri della natura con fiducia. E qui finisce il trattato.